Buongiorno a tutti anche da parte mia. Voglio dare un benvenuto speciale a tanti ospiti, forse vediamo in mezzo a noi, però benvenuti Alberico e Angela che ci vengono a trovare dalla nostra chiesa sorella Comunità Connection. Bello che siete con noi questa mattina, benvenuti in mezzo a noi. Noi vogliamo continuare col nostro studio del libro di Prima Corinzi. Potete aprire le vostre Bibbie nel capitolo 3 di Prima Corinzi, e oggi vogliamo affrontare la prossima sezione che ci porterà a riflettere dal versetto 5 fino al versetto 15. Vorrei iniziare leggendo i versetti che tratteremo questa mattina. Versetto 5. Che cos'è dunque Apollo? Che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto, così come il Signore ha concesso a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come esperto architetto, ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello che è già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile. Poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco stesso proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Caro Padre, grazie per la parola che abbiamo davanti a noi, che serve come una luce in un mondo buio, tempi bui, la nostra conoscenza buia, e grazie perché possiamo studiarla, possiamo innalzarla come guida per le nostre vite. Ti preghiamo di benedirci, benedici coloro che ascoltano, colui che parla, nel nome di Gesù. Amen. A metà del 1800 è avvenuto un cambio abbastanza radicale nel modo di svolgere il ministero, diverse parti del mondo, soprattutto Stati Uniti e nell'Europa. C'erano stati due risvegli nel secolo precedente, quello che forse conosciamo come quello attaccato al lavoro di Whitfield, Wesley, Jonathan Edwards. E poi c'era stato un secondo risveglio, il secondo grande risveglio, come viene chiamato, un po' meno conosciuto, guidato da persone meno conosciute. Ed è successo nella scia di questi due grandi movimenti dello Spirito di Dio che certi uomini hanno deciso, quando il risveglio era finito, hanno deciso che anche loro volevano avere un movimento potente dello Spirito Santo. Per la differenza delle generazioni precedenti, non erano pronti ad aspettare un intervento di Dio o non pensavano che ci fosse bisogno che Dio facesse un'opera. Hanno deciso che l'avere un risultato spirituale non era nelle mani di Dio, era nelle mani degli uomini. Bastava usare i mezzi giusti, toccare i tasti giusti, e si potrebbe sfornare lo stesso risultato che fino a quel momento si riconosceva, era solo nelle mani di Dio. Ed è stato un cambiamento di prospettiva molto sentito nel mondo cristiano. Uno dei proponenti più conosciuti di quest'idea che il risultato è nelle mani degli uomini si chiama Charles Finney. Charles Finney. E lui dice questo, dice: in passato i risvegli erano considerati dei miracoli, un intervento del potere divino sul quale gli uomini non avevano alcun potere, come non hanno il potere di produrre tuoni o tempeste di grandine. È solo negli ultimi anni, parole di Finney, che i ministri generali hanno concluso che i risultati potevano essere promossi attraverso l'utilizzo di mezzi designati e adatti a tale oggetto. La citazione di fine all'inizio potrebbe lasciarci un po' con una idea ambigua, potrebbe sembrare anche innocuo, però la realtà del fatto è che in questo movimento c'è stato uno spostamento da un ministero che fino a quel momento era considerato incentrato su Dio e la sua opera, il suo intervento. C'è stato uno spostamento da questa visione a una visione uomo-centrica, dove l'uomo era messo al centro. Uno dei risultati nelle chiese in cui arrivò l'influenza da Finney era disordine, confusione. Lui disse cose di questo tipo: la ragione perché non hai dei risultati spirituali è solo perché tu non li vuoi. Solo perché tu non li vuoi. Ovviamente questa è la conclusione. Se l'uomo ha nelle proprie mani il successo, il fallimento di un ministero, o il ministro ha nelle sue mani il risultato, è solo colpa degli uomini quando non c'è un risultato. Sicuramente vogliamo affermare che noi non neghiamo il giusto utilizzo di mezzi nell'opera del ministero, ne rifletteremo questa mattina, la preghiera, la parola di Dio soprattutto. Però se tutto dipende dalla capacità dell'uomo di toccare i tasti giusti, di creare l'atmosfera giusta, l'unico colpevole quando non arriva il risultato è il ministro o la congregazione. Immagina come questo inquina un ministero, come questo inquina una chiesa. Perché quando non ci sono risultati, la congregazione punta il dito al ministro, o il ministro punta il dito alla congregazione. E cosa subentra? Ogni tipo di giudizio e di disordine. E questo succede quando Dio viene spostato dal posto centrale nel ministero di una chiesa a un ruolo periferico, secondario. Quando questo accade si possono aspettare disordini, problemi di ogni tipo. Questo era quello che stava succedendo nella chiesa di Corinto. Gli uomini avevano preso troppa importanza agli occhi della congregazione e l'Apostolo deve correggere questa visione ridimensionando gli uomini e ingrandendo Dio, mettendo Dio al centro. Ed è questo che vogliamo trattare questa mattina da questi versetti. L'importanza di avere una visione del ministero incentrata su Dio, Dio-centrica. Quanto è importante avere una visione del ministero incentrato su Dio? Vogliamo vedere in tre parti quello che l'Apostolo insegna. Prima vedremo come i serviti devono vedere quelli che li servono, come la congregazione deve vedere i pastori. Poi vedremo come in un ministero diocentrico i ministri devono vedersi gli uni gli altri. E poi negli ultimi versetti vedremo come in una visione diocentrica bisogna vedere l'opera del ministero, i mezzi che si usano nel ministero per edificare la Chiesa del Signore. Prima di tutto vogliamo vedere dal versetto 5 al 7 come i serviti devono vedere coloro che gli servono in una visione diocentrica. In versetto 5 Paolo individua i due nomi principali che nelle menti dei Corinzi avevano preso un'importanza sproporzionata: Apollo e Paolo. Questi due uomini avevano avuto un ruolo importante nella Chiesa, Paolo come fondatore e Apollo come insegnante. Se andassimo a vedere in Atti la storia della Chiesa di Corinto, vedremo che Apollo aveva avuto un ruolo importante, fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, dice Atti 18:27. E Paolo menziona questi due nomi, loro nomi, come esempio di come si può dare un'importanza sproporzionata nella Chiesa agli uomini. E noi impareremo da questo squilibrio nella Chiesa di Corinto. Vediamo che prima di tutto l'Apostolo Paolo insegna come i serviti devono vedere i servitori, i ministri. La prima cosa che lui fa è sottolinea l'identità degli uomini che sono al servizio, e li chiama in versetto 5, li chiama servitori. la prima cosa che lui insegna riguardo come i serviti devono vedere quelli che servono è proprio con questa parola: sono servitore. Lui sottolinea l'identità e lo contrasta. Che cosa dunque Apollo, che cosa Paolo sono servitori? E lo contrasta con la parola che viene in qualche riga più in basso: così come il Signore ha concesso ciascuno. I ministri sono servitori. Chi è il padrone? Dio. L'identità dei servitori è identificato. La parola di sotto è diacono, non doulos, non schiavo, ma servo. Ed è importante che lui usa questa parola perché vuole proprio che questo sia il concetto trasmesso. Che coloro che sono ad adoperarsi nella Chiesa sono quelli che sono al servizio. È incredibile quanto facilmente possiamo dimenticare il significato della parola servo nella Chiesa. Quante volte l'abbiamo visto, forse anche voi avete visto, delle persone che servono nella Chiesa umilmente, tappano i buchi dove c'è bisogno e appena gli viene dato il titolo di servitore, qualcosa cambia nella mente e la parola servitore adesso non significa più servitore, significa per loro padrone. No, servitore vuol dire servitore, uno che serve ai tavoli, uno che non pensa al proprio bene, al proprio nome, al proprio comfort, ma a quello degli altri e soprattutto a quello del suo padrone, Dio. Dio è il padrone, gli uomini sono semplici servitori. Dio è il padrone, come vediamo qua, così come il Signore ha concesso, lui è padrone di tutto. E cos'è che in questa descrizione del ruolo dei servitori e del padrone, cos'è che esegue il padrone di tutto questo, dell'azienda se vogliamo dire? Vediamo che Paolo dice: così come il Signore ha concesso a ciascuno, sono dei servitori per mezzo dei quali avete creduto, come il Signore ha concesso. Ed è ambiguo questa parola in quanto al soggetto. Cosa ha concesso esattamente colui a cui appartiene tutto? Potrebbe essere o la fede o potrebbe essere i ruoli dei suoi servi nel ministero. L'ambiguità ci porta a concludere tutte e due le cose. Il padrone di tutto concede sia la fede ai serviti che anche il ruolo di servitori. Romani 12,6, avendo doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, Dio è il padrone del ministero e dei ministri, ma non solo, è anche il padrone della fede, lui dà la fede alle persone. Vediamo veramente come il ruolo dei ministri viene ridimensionato. Filippesi 1,29, vi è concesso di credere, la fede è un dono, nessuno può dire hai creduto perché io ti ho portato a credere, no? È Dio che fa che la fede sia viva. I ministri in una visione diocentrica riconoscono che sono servi, strumenti, la congregazione riconosce che le persone che Dio ha messo in mezzo a loro sono servi, strumenti di Dio, del quale Dio si potrebbe farne a meno se Lui scegliesse. Non solo l'Apostolo Paolo insegna come la congregazione deve vedere coloro che ministrano come dei servitori, ma li fa vedere anche i ruoli secondari che hanno. Ruoli secondari. Versetto 6, io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Gli uomini piantano, gli uomini annaffiano, sono tutti ruoli secondarie, sono cose non insignificanti ma secondarie nella scaletta di cose importanti. Gli uomini piantano, annaffiano, ma Dio fa crescere. È Lui che è l'attore principale, è Lui che è il protagonista. Abbiamo bisogno che Dio prenda il posto che merita all'interno della Chiesa, non è vero? È Lui del quale tutto dipende. Gli uomini vanno e vengono, ministri possono andare, possono venire, ma è Dio che fa crescere. La terza cosa che l'Apostolo dice riguardo come devono essere visti i ministri è in versetto 7. Quindi colui che pianta e colui che annaffia dice non sono nulla. Questo è il vero valore degli uomini. Il vero valore dice non sono nulla. È così importante che capiamo questo insegnamento. Il vero valore dei ministri. Relativi agli uomini si potrebbe pensare hanno qualche valore, qualche importanza, ma relativi a Dio cosa sono? Nulla, zero, niente. Quanto abbassa la prepotenza e l'orgoglio di uomini come Fine e altri che osavano pensare che fossero qualcosa. Relativi a Dio l'uomo non contribuisce niente in senso assoluto, perché se l'uomo contribuisse qualcosa vorrebbe dire che senza quel pezzo del puzzle Dio perderebbe. Anche se uno dicesse no, ma Dio contribuisce il 99% del puzzle, ma l'uomo deve contribuire quell'ultimo piccolo pezzo del puzzle. Dire questo vorrebbe dire che se quel pezzo del puzzle non ci fosse Dio perderebbe, ma Dio non perde. Dio non ha bisogno di niente, di nessuno. Annaffiare, piantare, a che serve? Se il seme è morto, non serve a niente. L'uomo, relativo a Dio, non contribuisce niente. È una trappola molto grande in cui è facile cadere, però dobbiamo ripetercelo. Spesso Dio non ha bisogno di te, Dio non ha bisogno di me, l'uomo non è nulla, Dio fa crescere. Seconda cosa che vediamo dal versetto del 8 al 9 è come i servitori devono vedersi tra di loro in una visione diocentrica, come devono vedersi tra di loro, appena detto che i servi di Dio non sono nulla, non sono nulla. Il versetto 8 adesso non guarda più dalla prospettiva verticale, ma adesso parla in senso orizzontale, non più in confronto a Dio, ma ci fa riflettere sugli uomini che lui ha posto nel ministero in modo orizzontale. Ci incoraggia a vedere come dobbiamo vederci tra ministri in un senso orizzontale. E dice questo, versetto 8, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, una medesima cosa. Cosa succede tante volte tra ministri quando si perde di vista che siamo una stessa cosa, coinvolti in un stesso progetto? Cosa succede? Entrano tutti i tipi di concorrenze, di gare tra le persone. Così Paolo ricorda che all'interno di una visione diocentrica, dove Dio dà i ruoli, Dio dà la fede, Dio dà la crescita come vuole, gli uomini al servizio suo devono considerarsi prima di tutto come una cosa. Una stessa nullità, in base al versetto 7, però l'enfasi che lui vuole tirare fuori in versetto 8 è che siamo una sola cosa quando si tratta del ministero. Che spazio c'è per la competizione? Che spazio c'è per le gare quando siamo membra dello stesso corpo? Notate che non dice soltanto impegnati nella stessa attività. Potremmo pensare a un gruppo di persone che stanno remando nella stessa barca. Quello è un'attività in cui potremmo immaginare ci dovrebbe essere una buona compenetrazione, però anche lì potrebbe subentrare qualche idea di gareggiare tra le persone, o con altri soldati con cui si sta combattendo, potrebbe parlare come un'attività, ma anche in un'attività potrebbero subentrare delle gare. Invece no, lui dice che siamo una stessa cosa, la stessa cosa nel corpo. Pensate all'occhio, se l'occhio destro Non si sentirebbe mai di essere in competizione con l'occhio sinistro. In un organismo, perché ci sarebbe mai un senso di competizione quando si tratta di fare il bene dell'organismo? In un oggetto, pensiamo a una sedia, che senso ha che una gamba competa con le altre gambe? Sono la stessa cosa. Dobbiamo ricordarci spesso di questo fatto, tra ministri, tra pastori, e anche come ministri con la M minuscola, se vogliamo dire, tra credenti in generale, siamo una medesima cosa con tutti coloro che appartengono a Cristo. Una sola cosa, in una visione diocentrica. Interessante che nel versetto 8b, nonostante lui dica che siamo una sola cosa, impariamo anche che c'è, in una visione diocentrica del ministero, c'è un senso di responsabilità per il proprio operato. Colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Questa è la seconda cosa che dice riguardo come i ministri devono vedersi tra di loro, responsabili per loro stessi, non per gli altri, per loro stessi. Ognuno riceverà la propria ricompensa, il proprio premio. Qui si sottolinea la motivazione con cui adempiamo i nostri compiti individualmente. La motivazione, sì, ricordando sempre che siamo la stessa cosa, siamo uno stesso fattorino che sta lavorando nel campo, un costruttore che sta edificando l'edificio di Dio, siamo una stessa cosa e siamo responsabili individualmente per noi stessi, non per gli altri. Così dobbiamo ricordarci sempre. Non so quello che faranno gli altri ministri, non so quello che sarà il loro contributo, ma io voglio pensare al mio, per il mio premio, quello che il Signore mi darà. Forse pensando a questo versetto ci viene in mente la scena in cui, dopo che Pietro viene ristabilito in Giovanni 21:21, Pietro, il solito Pietro, dice riguardo a Giovanni: Signore, lui? Cosa sarà di lui? Gesù cosa gli risponde? Che ti importa? Tu seguimi, tu fai quello che ti dico, fai il compito che ti ho dato. Questo è quello che impariamo quando pensiamo a come dobbiamo vederci tra ministri. Dobbiamo lavorare ognuno di noi per il proprio premio. Questo brano delle Scritture aggiunge molto alla teologia generale del Nuovo Testamento riguardo le ricompense. E forse ci conviene fermarci un attimo e ricordarci una cosa che forse alcuni di noi non sappiamo o ci siamo dimenticati, ed è questo: sapevi che la tua vita da credente importa? Forse sembra una domanda banale, lo metto giù in un altro modo. Sapevi che il modo in cui tu vivi la tua vita cristiana lascerà un'impronta più o meno profonda sulla tua eternità individuale? Sapevi? Sì, sei salvo, sei redento, andrai in cielo, gloria a Dio. Ma qua dice: ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Forse c'è bisogno che qualcuno lo senta con nuova enfasi. Qualche fratello, qualche sorella che sta semplicemente facendosi trascinare dalla corrente delle circostanze. La parola fatica non c'entra neanche minimamente nella tua idea del cristianesimo. Presta attenzione, caro fratello, cara sorella. Il modo in cui tu vivi la tua vita da credente lascerà un'impronta più o meno profonda sulla tua eternità. Questo è quello che dice Apocalisse 4:13, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, essi si riposano delle loro fatiche, è arrivato il momento di entrare in gloria, riposo delle fatiche, perché le loro opere li seguono. le opere li seguono. Luca 19 insegna la stessa cosa, il fatto di lasciare un'impronta sull'eternità. Ci ricordiamo alla parabola dei servi e delle mine. Questo rappresenta i doni, i talenti che Gesù aveva dato ad ognuno dei suoi servitori, che devono far fruttare. Se ci ricordiamo, il primo gli fa fruttare e Gesù gli dà potere su 10 città. In base al suo operato frutta e lui diventa autorevole su 10 città. Il secondo frutta un po' meno, riceve potere su 5. E l'ultimo nasconde la mina e Gesù glielo toglie. Gli toglie la ricompensa. Ora tutti e tre sono credenti. Tutti e tre andranno in paradiso. Perché poi c'è una quarta categoria, che vengono chiamati i nemici di Dio, che vengono percosse. Il punto qual è? Il punto è che in base a come noi investiamo i nostri doni, i nostri talenti, lascerà un'impronta sulla nostra eternità. Cose del tipo: che priorità ha la Chiesa per me? Dall'1 al 10. 1, 2, 3, 4, 10, 20. Che priorità ha la preghiera nella mia vita? 1, 2, 3, 10, 20. Che priorità ha donare al ministero di Dio in confronto a donare per il mio bene? Molte persone vengono considerati dei stupidi. Perché investi così tanto nelle cose di Dio? Un giorno le cose saranno rovesciate e i credenti arriveranno e diranno: perché sono stato così, così distratto? Non ho visto le cose dal punto di vista di Dio. C'è una teologia forte delle ricompense, vedremo più in basso che ne parlerà ancora. Importante dire che non si parla della salvezza: se sei in Cristo la salvezza è tua. Su questo non ci piove, la salvezza non la puoi perdere. In versetto 15 dice proprio questo, dice: l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, il credente nato di nuovo ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo. Però come attraverso il fuoco, come uno tirato via fuori dal fuoco in una casa che brucia, a malapena, a malapena. Siamo salvi perché Dio ci ha giustificati per la sua sola grazia, però saremo ricompensati in base al nostro operato. Sì, sempre sospinto dalla grazia, sì, però in base alla nostra fatica. La terza cosa che l'Apostolo dice in quanto al modo in cui dobbiamo vederci tra ministri in una visione diocentrica è che siamo, come dice il versetto 9, collaboratori, collaboratori di Dio addirittura e gli uni degli altri, nel campo e nell'edificio di Dio. In una visione diocentrica dove Dio è il protagonista, noi siamo tutti dei personaggi secondari, collaboratori, gli uni con gli altri, collaboratori, così veniamo chiamati. Ovviamente capiamo perché lui deve portare questo insegnamento, perché la Chiesa di Corinto era, che cosa? Divisa. Non venivano visti come collaboratori, venivano visti come gruppi che erano in competizione gli uni con gli altri. E Paolo dice: non c'è posto per questo, siamo tutti collaboratori nella stessa messe. Collaboratori e collaboratori di Dio, né più né meno, collaboratori di Dio. Queste sono parole maggiori. Però che dire? Non è vero che sono proprio collaboratori di Dio, quelli di cui si può dire, come Paolo disse di Timoteo: non ho nessuno di animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne. Non è vero che si può dire che persone così sono veramente collaboratori di Dio. Non ho nessuno, dice Paolo di Timoteo, che ha sinceramente a cuore le cose di Dio. Persone che hanno a cuore ciò che Dio ha a cuore, il bene, la prosperità del popolo di Dio. Veramente si può dire che sono collaboratori di Dio in un mondo di persone di cui dice Paolo nello stesso versetto: tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Gesù Cristo. Tutti cercano i loro propri interessi. Wow, quando trovi persone che hanno interesse per le cose di Dio, che danno priorità alle cose di Dio, veramente puoi dire un collaboratore di Dio. spicca in un mondo di persone che tante volte vivono per i propri interessi. Ovviamente non sono collaboratori nel senso assoluto, nel contributo che apportiamo, però avendo una parte nel ministero, una parte e un ruolo nel campo, nell'edificio, dal momento in cui ci chiama ad avere questo ruolo, siamo collaboratori in quello che lui sta portando a termine. La terza cosa che vediamo in questa visione del ministero diocentrica, non solo come i ministri devono essere visti dalla congregazione, da coloro a cui servono, non soltanto vediamo come i ministri devono vedersi tra di loro, vediamo adesso come bisogna vedere il ministero, l'operato, in una visione diocentrica, come bisogna vedere il ministero, l'operato, in una visione dove Dio è al centro, dal versetto 10 al 15. La visione di Paolo è spiccatamente diocentrica, versetto 10 dice: secondo la grazia di Dio che mi è stata data, secondo la grazia. Paolo dice: il mio ruolo è soltanto in base alla grazia, non è merito mio che io sia stato il architetto esperto, non è merito mio, non è che Dio guardava uno che fosse più bravo degli altri, ha trovato Paolo, no, è solo per grazia, è Dio piaciuto così. E ora si propone di insegnare riguardo al modo in cui l'opera del ministero deve essere portato a termine, quando è tutto in base alla grazia. Versetti 10 all'11 menziona il fatto che c'è un solo fondamento, la grazia che mi è stata data come esperto architetto, ho posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra, ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello che già è posto. Quello che sta dicendo è che nella chiesa di Corinto specificamente, ma in tutte le chiese che hanno Gesù Cristo come il fondamento, si può dire la stessa cosa, il fondamento è già posto, su questo non c'è niente da fare. Quello che tocca a voi nel ministero è, versetto 10, ciascuno badi a come vi costruisce sopra. C'è un solo fondamento, non abbiamo parte della fondazione, però ognuno di noi siamo chiamati ad avere un ruolo nell'edificazione di questo edificio. Un unico fondamento, però versetto 12 dice che esistono diversi materiali per costruire e questi materiali diversi hanno qualità diverse. Sì, fratelli e sorelle, importa il modo, importano i mezzi che la Chiesa usa per fare il ministero. Versetto 12. Se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, cosa vediamo? Vediamo una scala di valori da costruire con oro, il materiale più pregiato a il materiale più scarso, la paglia. Ciascuno badi a come vi costruisce sopra. Ognuno badi alla qualità del materiale che sta usando per edificare la Chiesa di Dio. Cosa vuole che capiamo? Che è possibile trovarsi a edificare con mezzi o usando modi di qualità scarsa. È possibile, può succedere. E noi vogliamo tendere a usare il materiale più pregiato. Questo è come si adempie un ministero in cui il pensiero principale è compiacere Dio, non gli uomini. Cos'è un materiale pregiato per Dio? Dicano gli uomini quello che vogliono, dicano gli uomini quello non attira le persone, dicano gli uomini cosa sono cose antiquate, dicano gli uomini antiquato che un uomo si metta davanti a un gruppo di persone con una Bibbia e gli parli. In una visione diocentrica tutto questo è insignificante, perché quello che importa è usare i mezzi che Dio dichiara pregiati. Un esempio di costruire con materiale scarso, potremmo farne tante, però questo è quello che mi raccontò un pastore di recente. Lui ogni tanto, dice, portava i suoi figli a vedere delle chiese in California.
lui portava i figli
perché voleva che i figli imparassero quanto è grande la tentazione di costruire con paglia e fieno la casa del Signore. Raccontò che andò in una di queste chiese, sul palco c'erano diversi arredi scenici, possiamo immaginarlo nelle nostre menti, e c'era un cartone nella forma di una università, c'era un cartone nella forma di una macchina, il viaggio dei sogni, tutti questi cartoni sul palco. E nella scenetta che si stava facendo c'era un uomo che aveva dei grandi occhiali di vista sulla sua testa, però c'erano dei pezzi di cartone, non si vedeva bene, tra gli occhi e gli occhiali, che non lo permettevano di vedere tutte queste cose, questi arredi scenici. È arrivato il pastore e ha detto: tu sei impedito, non puoi vedere, permettimi di togliere quello che ti impedisce di vedere. Ha tolto i pezzi di carta, che si sono dimostrati di essere dei pezzi di dollari, ha detto: questi li devi togliere, li devi dare alla Chiesa per poter vedere, per poter avere le benedizioni che adesso non ti sono permessi di avere. Questo è costruire con materiale scarso. Questo è cercare di fare l'opera di Dio con mezzi umani. Materiale di costruzione scarso viene elencato qui: paglia, fieno, legno. E questo dice Paolo alla Chiesa di Corinto, dice che il fondamento era stato messo giù, era Cristo, e devono badare bene a come vi costruiscono su. Riconosciamo che è possibile che molte chiese non abbiano il fondamento di Cristo, possibile, però in quelle che le hanno non devono adagiarsi, perché è importante anche il materiale con cui si costruisce. Dovremmo fare uno studio più approfondito per pensare ai materiali pregiati agli occhi di Dio nell'edificazione di un ministero. Però nel libro di Atti, Atti 2:42, non dovete andarlo a vedere, conosciamo bene l'episodio, ciò che caratterizzò la Chiesa dei Discepoli. La prima cosa, primo mezzo pregiato, perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Via con questa idea, 2 ore di musica, 5 minuti di predicazione. No, non è pregiato agli occhi di Dio. 2, comunione fraterna. Comunione fraterna. La Chiesa si deve vedere. Se la Chiesa non si vede, se la Chiesa non sta insieme, si costruisce in un modo e Dio non è pregiato. Rompere il pane, la Santa Cena. 4, le preghiere. Vediamo che già con quelle 4 cose abbiamo delle cose da considerare, non è vero? Versetto 13, cos'altro insegna l'Apostolo Paolo su questo nostro edificare, essere coinvolti nell'edificazione della Chiesa in una visione diocentrica? Versetto 13 ci dice che ci sarà una valutazione, un giorno, del nostro operato. L'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, e in quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco stesso proverà. Ci sarà una valutazione, fratelli e sorelle, del nostro operato. In una visione del ministero diocentrico, cosa facciamo? Ci affatichiamo per mantenere uno sguardo posto sull'eternità? E il giorno in cui il ministero e il modo di ministrare e le nostre vite intere saranno provate. Questo è quello che facciamo, una visione diocentrica. Distogliamo gli occhi dalla materialità, come il velcro deve essere sradicato da quel pezzo di stoffa, per guardare l'eternità e dire: l'eternità per quello che sto vivendo, per quel giorno in cui la mia vita sarà valutata. Questa è la visione diocentrica. E qual è l'immagine che l'Apostolo Paolo vuole che ci rimanga impresso? È quella di un grande fuoco, attraverso il quale dovranno passare tutte le nostre fatiche, le nostre vite, e materiali più scadenti, legno, fieno, paglia, cosa succede? E nel fuoco, bruciati. Non rimarrà traccia per tutta l'eternità di tutte quelle cose che forse ci sembravano importanti, ma che per Dio non lo erano. Bruciati. Il modo in cui viene scoperto la vita dei credenti attraverso questo fuoco. Però che meraviglia sarà quando porteremo in quel fuoco oro, argento, pietre preziose e rimarranno. Ce li porteremo con noi nell'eternità. Quello che voglio dire, fratelli e sorelle, è che importa il modo in cui vivi, importa il modo in cui noi collaboriamo con Dio. Dobbiamo prestare attenzione. L'ultima cosa che vediamo è che i servi saranno ricompensati più o meno in base alla qualità dei mezzi usati, saranno ricompensati più o meno in una visione diocentrica del nostro servizio. In base ai mezzi usati saremo più o meno ricompensati. L'ho detto apposta, saremo più o meno ricompensati. Qua dice, versetto 15, se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Come detto, c'è una teologia molto ampia delle ricompense nel Nuovo Testamento per il credente, per una cosa molto importante da ricordare, ed è che nel Nuovo Testamento la valutazione delle nostre opere da parte di Dio o Cristo è sempre una ricompensa di lode, mai un giudizio punitivo. Per alcuni di noi forse è un pensiero nuovo questo. Pensiamo al giorno della valutazione, e alcuni hanno usato questo giorno della valutazione come una spada di Damocle per dire: sarai punito. A te che sei già stato punito in Gesù Cristo. No, fratelli e sorelle, questo giorno della valutazione sarà una valutazione per decidere quanta lode, quanta ricompensa riceverai. Quando si parla di giudizio per il credente bisogna pensare a valutazione di quanto sarà lodato. Infatti, guardate nell'altra pagina, se ce l'avete come me, Prima Corinzi 4, 5 dice di non giudicare prima del tempo, finché la venuta del Signore metterà a luce tutte le cose, allora ciascuno avrà la sua lode davanti a Dio. Chi più, chi meno, perché è impossibile che un credente nato di nuovo non abbia delle opere, lo Spirito Santo le produce, riceverà la sua lode. Cosa vediamo qua quando dice che egli ne avrà il danno? Ne avrà il danno, Atti 27, 10, è la stessa parola che viene usato lì, quando, se ci ricordiamo, Paolo sta per naufragare e gettano le loro cose. Prima dice che se non l'ascoltavano soffrirebbero un danno. In quel caso sarebbe il danno, la perdita del loro bagaglio. In questo caso il danno è la perdita di una ricompensa maggiore. Una ricompensa maggiore. Questo è il danno che avremmo nel giorno della valutazione. 4-5, come abbiamo visto, un altro esempio di questa ricompensa più o meno in base alla qualità dei mezzi usati. Ognuno riceverà la sua lode da parte di Dio. Mai nel Nuovo Testamento, mai si parla di un giorno di giudizio punitivo per il credente nato di nuovo. Cosa dice Ebrei? Noi non ci siamo avvicinati al monte che non si poteva toccare con mano. Non è questo monte terribile che incute spavento, no. Ci siamo avvicinati al monte Sion, la città di Dio. È così. Un altro versetto che parla della valutazione per decidere la lode che riceverà ciascuno, in Seconda Corinzi 5:10 parla del fatto che tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo. La parola letterale è bema, forse ne avete sentito parlare. ma ognuno riceva la retribuzione. Qua veramente sembra che si parla di un giudizio punitivo per i credenti, però notiamo alcune cose. Il contesto di cosa parla? Parla, versetto 6, siamo dunque sempre fiduciosi, pieni di fiducia. Versetto 8, siamo pieni di fiducia, preferiamo partire dal corpo. Tutto il contesto è fiducia, certezza. Se il credente dovesse attendere un giudizio punitivo delle sue opere, che fiducia avrebbe? Non sarebbe altro che un altro giorno di terrore come aspetta l'empio, ma noi non siamo degli empi, siamo figli di Dio. Perché desiderare, versetto 4, il giorno in cui saremo rivestiti, perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, perché se in quel giorno saremo giudicati in modo punitivo. Perché desiderarlo se in quel giorno tutte le nostre mancanze sarebbero esposti davanti al mondo, altro che voler partire e abitare col corpo, che non arrivi mai, diremmo. Ma non è quello il messaggio dell'Apostolo Paolo. Il modo di pensare a questo giorno di bema, tribunale, è come una cerimonia di laurea. La parola bema infatti significa letteralmente posto rialzato, non necessariamente luogo di giudizio punitivo. Forse potremmo dire ci sarà un senso di tristezza relativo, perché diremo avrei potuto avere dei voti migliori questo giorno di laurearmi. Senso di perdita in qualche modo, ma non lo affrontiamo con terrore. Questo no, questo no. Retribuzione non è letteralmente un'idea di giudizio punitivo, letteralmente significa ottenere, ciascuno ottenga ciò che ha fatto, la ricompensa, la rendicontazione, non in un senso negativo. E poi l'ultima frase che a volte fa inceppare alcuni, dice ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia bene sia in male. La parola è faulon, simile alla parola che si usa in 1 Corinzi 3,15, dove si parla di usare cose scarse, materiale scarso. Riceveremo un rendiconto per il modo in cui abbiamo vissuto, in modo più o meno pregiati per quanto riguarda le nostre opere. Fratelli e sorelle, adoperiamoci per mantenere una visione diocentrica del ministero, dove Dio è il personaggio principale. Costruiamo bene le nostre vite, costruiamo bene le nostre relazioni, costruiamo bene la Chiesa che Dio ci ha affidato per la sua gloria. Caro Padre, ti prego di aiutarci ad essere coerenti con quello che la tua parola ci insegna. Grazie perché non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, ma questo non toglie il nostro desiderio di vivere bene, non toglie il tuo insegnamento che importa il modo in cui noi viviamo, vogliamo compiacerti e vogliamo anche vedere come il tuo compiacimento si manifesta nelle ricompense che tu hai da dare ad ognuno di noi in base a come abbiamo vissuto. Benedici la tua Chiesa, aiutaci a camminare con te al centro dei nostri sguardi, nel nome di Gesù. Amen. Adesso vogliamo prendere insieme la Santa Cena.